E anche da parte mia un calorosissimo saluto, carissimi amici ascoltatori che siete dall'altra parte, quindi bentornati al nostro appuntamento. Il Salmo 51, è qui che siamo arrivati nell'analisi dei nostri salmi, del nostro libro dei salmi. Il Salmo 51, dicevo, è una delle più grandi confessioni che sia mai stata scritta. Si divide molto chiaramente in tre parti, che io chiamerei tre gridi. Lo dicevamo già ieri sera, il grido della coscienza e convinzione di peccato, con i versetti che vanno dall'1 al 3. Poi troviamo il grido di confessione e richiesta di clemenza a Dio, versetti dal 4 all'8, grido per ricevere purificazione e comunione, versetti dal 9 al 19. Vediamo la prima parte, il grido della coscienza e convinzione di peccato. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità, e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Il peccato è sempre complicato, non è mai semplice. Ci sono diverse parole che Davide usa per descrivere il suo peccato. Nelle Scritture Dio ne usa molti di più per descrivere il peccato in ogni suo aspetto. È il peccato a essere complicato. Il bene è semplice. Lasciate che vi faccia un esempio. Supponete che io stia tenendo dietro la schiena una bacchetta e vi dicessi che è una bacchetta storta. Come pensate che sarebbe? Non ci sarebbero nemmeno due persone che se la immaginerebbero come essa è veramente. Non ci sarebbero due persone d'accordo sulla sua forma, perché potrebbe essere storta in mille modi diversi. Supponete invece che io dica di avere dietro la schiena un righello perfettamente diritto. Tutti se lo immaginerebbero nello stesso modo. C'è un solo tipo di essere diritto. È il peccato essere complicato, il bene è semplice. Davide chiamò i suoi peccati misfatti, trasgressioni. Trasgredire significa oltrepassare i limiti posti da Dio. Dio ha posto alcuni confini in questa vita, ha posto delle leggi fisiche, delle leggi morali, delle leggi spirituali. Ogni qualvolta l'uomo cerca di oltrepassare questi limiti, deve affrontarne le conseguenze. Fare questo è sempre chiamato trasgressione. Davide chiamò il suo peccato anche iniquità. Iniquità è tutto ciò che non è equo, tutto ciò che non è giusto. Non può essere scusato, non si può offrire nessun tipo di scusa, non può essere condonata in nessun modo. Questa è l'iniquità. Troviamo poi due parole tradotte entrambe con la parola italiana peccato. Nei versetti 2 e 3 è usata la parola ebraica drattat, che significa offerta per il peccato. Nel versetto 4 è usata la parola carta, tradotta nella versione dei 70 dalla parola greca amartia, che significa mancare l'obiettivo. È qui che inizia il secondo grido, quello di confessione e richiesta di clemenza a Dio. Mancare l'obiettivo significa non raggiungere lo standard di Dio, ed è in questo senso che tutti noi siamo oggi peccatori. Nessuno di noi raggiunge lo standard di Dio, come è scritto in Romani 3, al versetto 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Poi la parola male o colpa, che è usata qui da Davide, significa ciò che è sbagliato. Il male è ciò che è sbagliato. Davide usa questa parola per confessare, per dire che lui stesso si trova nell'errore. L'espressione di Davide è quella di un uomo giunto a una profonda convinzione di peccato. Forse tu ed io non siamo in grado di comprendere l'orrore del sentimento di colpa di Davide. Il suo peccato gli ripugnava, lo odiava ed odiava se stesso per averlo commesso. Si sentiva sporco. La sua coscienza era dilaniata e aveva un sentimento di colpa così grande da portare l'anima sua a essere piena di angoscia. Davide aveva sbagliato e non c'era spiegazione che gli potesse offrire. Ascoltatelo. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Certo, Davide avrebbe forse dovuto avere un atteggiamento di confessione anche nei confronti di Batsheba, nei confronti della sua famiglia, nei confronti dello stato di cui era re e che aveva di fatto coinvolto nel suo peccato. Ma egli aveva la profonda convinzione che il suo era stato un atto di ribellione contro Dio, contro le sue leggi, contro i suoi statuti. Dobbiamo ricordare che ogni peccato, al di là delle conseguenze che ha su noi stessi e sugli altri, è un peccato contro Dio. Il tempo passa, le conseguenze dei nostri peccati possono anche affievolirsi e scomparire, ma il peccato, in quanto tale, rimane. E l'unico modo di ottenere perdono è quello di confessarlo a Dio, è quello di portarlo alla croce di Cristo, di depositarlo ai suoi piedi. Solo attraverso il sacrificio di Cristo, infatti, possiamo essere perdonati da tutti i nostri peccati. Questo è ciò che dice la parola di Dio. È necessario sottolineare che appena Davide confessò il suo peccato, Nathan gli annunziò che Dio lo aveva perdonato. Certo, pagò le conseguenze del suo peccato. Suo figlio, nato dalla relazione con Bathsheba, morì, ma Davide ottenne perdono. Nel salmo che stiamo leggendo, Davide, pur sapendo che il peccatore pentito, meravigliosamente oggetto della misericordia divina, e che anche i peccati più gravi possono essere perdonati, non si dà pace fino a quando non ha fatto una confessione piena e sentita. Questo è in pratica lo scopo del Salmo stesso. Degno di nota è il versetto 5, nel quale Davide fa la più grande affermazione dell'Antico Testamento relativa al peccato originale. Rileggiamolo. «Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato». Non è l'atto del concepimento o il processo che porta alla nascita a essere considerato peccaminoso da Davide, ma questo uomo di Dio aveva la chiara consapevolezza che già al momento del suo concepimento egli era rovinato dal peccato. Davide, così come tutti noi, venne in questo mondo con una natura di peccato. Paolo, l'apostolo, riconoscendo questo, dice ai credenti di oggi: «Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato». Così scrive Paolo ai Galati, capitolo 6, versetto 1. Goethe disse che non vedeva compiere nessuna colpa che lui stesso non poteva aver commesso. Samuel Johnson disse: «Ogni uomo conosce qualcosa di sé che non oserebbe dire al suo migliore amico». Persino Seneca, filosofo pagano dell'antica Roma, disse: «Dobbiamo dire a noi stessi che siamo malvagi, che lo siamo stati e, triste a dirsi, lo saremo ancora in futuro. Nessuno può salvare se stesso. Qualcuno deve allungare una mano per risollevarci». E la parola di Dio ci conferma questo. Anche l'autore di Ecclesiaste dice, in Ecclesiaste 7, al versetto 20, «Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai». Nel libro dei Proverbi leggiamo, al capitolo 30, versetto 12, «C'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata della sua sozzura». Paolo dice anche, come scritto in Romani 7, al versetto 18, «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». E Davide arrivò dritto al punto. Confessò di avere una natura di peccato. Questa affermazione che Davide fa non viene però utilizzata per accampare qualche scusa agli occhi di Dio, ma solo come testimonianza della grave e urgente necessità di essere salvato, che Davide avvertiva, necessità che è la stessa di ogni peccatore. Davide sapeva che Dio guarda i cuori, che non è interessato alle cose esteriori, per questo chiede di essere purificato, lavato, non in superficie ma nel profondo del cuore. Il suo più ardente desiderio era quello di tornare a essere in pace con il suo Signore e di poter tornare a avere quella comunione che era perduta. Potremmo domandarci, su quali basi Dio poteva basare il suo perdono per Davide? Ci sono coloro che dicono che Davide fu perdonato perché confessò il suo peccato. Questa è solo una parte della storia, non è questa la ragione. Torniamo al resoconto storico. Allora Davide disse a Nathan: «Ho peccato contro il Signore». Nathan rispose a Davide: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai». Dio fece il primo passo, quindi mandò Nathan. Penso che Davide se ne sarebbe rimasto tranquillo se non fosse arrivato Nathan. Forse non avrebbe potuto tacere ancora per molto, non lo so, ma non fu lui a fare il primo passo, bensì Dio. Come ha fatto Dio a perdonarlo? Dio si era rivelato alla nazione di Israele in questo modo. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Abbiamo letto da Esodo capitolo 34, versetti 6 e 7. Vorrei che notaste due cose che sono in conflitto, contraddittorie. Dio dice che perdona l'iniquità e mostra misericordia. Poi fa un voltafaccia e dice che non può sopportare il colpevole. C'è in questo passo un paradosso. Ascoltiamo di nuovo Davide. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Vedete, nel Vecchio Testamento l'issopo era usato con tre scopi. Quando Dio portò i figli di Israele fuori dall'Egitto, disse: dovete prendere un agnello, ucciderlo e prendere il suo sangue in una ciotola. Con un rametto d'issopo mettete il sangue sugli stipiti e l'architrave, poi tornate dentro. Questo rappresentava il sacrificio di Cristo che è sufficiente a salvare. Quando Dio chiede le istruzioni per la purificazione di un lebbroso, disse: prendete due uccelli. Uno doveva essere ucciso e l'altro lasciato vivo. Doveva essere asperso con dell'issopo, intinto nel sangue, e poi lasciato volare via. Questo dipingeva la morte e la resurrezione di Cristo. Quando il popolo di Israele era nel deserto e non poteva fermarsi per erigere un tabernacolo e offrire un sacrificio, doveva uccidere una giovenca rossa e bruciarla. Insieme all'issopo doveva raccoglierne le ceneri e trasportarle durante il cammino. Quando un uomo peccava, le ceneri erano messe nell'acqua, poi con l'issopo si spruzzava sull'uomo. Questo era il simbolo di un sacrificio che portava perdono. Bisogna andare alla croce per trovare l'interpretazione di tutto ciò. Alla croce il Figlio di Dio disse, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Così leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 27, versetto 46. Perché lo disse? Perché Dio non può sopportare il colpevole? Non può, non potrà mai. Quando il Signore Gesù sulla croce fu reso peccato per noi, Lui che non conosceva peccato, perché noi potessimo essere giusti agli occhi di Dio in Lui, quando fu dato per le nostre offese, Dio dovette trattarlo come deve trattare il peccato. Dio risparmiò il figlio di Abramo, ma Dio non risparmiò il suo unico figlio, quando aveva i miei e i tuoi peccati su di lui. Dovette ucciderlo, perché Dio non può scusare il colpevole. Siamo chiari. Dio odia il peccato, Dio punisce il peccato, e per questo Gesù, il Cristo, morì. Sulla croce Gesù disse anche: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca 23, versetto 24. Perdonali. Come li può perdonare? Come può estendere misericordia a molti? Come può perdonare l'iniquità? Come può perdonare Davide? Come può perdonare me e te? In Efesini al capitolo 1, versetto 7, è scritto: in Lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Ogni volta che trovi il perdono nel Nuovo Testamento, il sangue di Cristo è vicino. Dio non perdona il peccato se non per la morte di Cristo. Dio non perdona il peccato perché ha un cuore grande. Perdona perché suo Figlio ha pagato il prezzo. E ora, a braccia aperte, ti può dire: posso farti misericordia perché mio Figlio è morto per te. Davide conosceva la strada per arrivare al perdono di Dio. Infatti disse: che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Questa è la figura della morte di Cristo. Arriviamo quindi al terzo grido, quello relativo al lavaggio e alla comunione. Notate il grido di Davide: distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Davide, come tutti noi, aveva bisogno di qualcosa che togliesse le sue macchie, i suoi peccati. La parola crea, nel versetto 10, è la stessa di Genesi 1, versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Crea, cioè fai dal niente. Ho bisogno di un nuovo cuore, dice Davide. Crea in me un nuovo cuore. In altre parole, non c'era niente nel cuore di Davide che Dio potesse usare. Davide non chiedeva un rinnovamento, chiedeva qualcosa di nuovo. Dio non chiede a nessuno di dargli il suo cuore, è Lui che vuole darne uno nuovo. Leggiamo in Efesini 2, versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E in Seconda Corinzi 5, al versetto 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Vedi, amica, amico, devi lasciare che Dio ti dia un cuore nuovo. Davide ha poi un'altra richiesta. Chiede a Dio di non respingerlo dalla sua presenza e di non privarlo del suo Santo Spirito. Davide perse, a causa del suo peccato, la gioia della salvezza e voleva che questa fosse ripristinata insieme alla sua comunione con Dio. Davide scoprì e sperimentò sulla sua pelle, così come il figlio prodigo della parabola, che non c'è gioia in nessun altro luogo che nella casa del padre. Possiamo infine notare che Davide desiderava tutto questo per uno scopo preciso. Voleva di nuovo lodare Dio, non solo, voleva compiacere Dio. Noi forse pensiamo di essere a posto davanti al Signore. Abbiamo sempre condotto una vita onesta. Ci siamo dati da fare in mille modi per vivere degnamente, aiutare, se possibile, coloro meno fortunati di noi. Ma la parola di Dio su questo è molto chiara. Egli non può sopportare i colpevoli. E tu sei colpevole davanti a Lui. A questo proposito, ti invito a leggere i primi capitoli della lettera di Paolo ai Romani, e in particolare il capitolo 3. Grazie siano rese comunque a Dio, perché Egli nella sua misericordia ha trovato un modo per salvarci. Ha fornito una vittima senza macchia, senza peccato, una vittima da sacrificare al nostro posto. E questa vittima è lo stesso Dio che si è incarnato nella persona di Gesù ed è morto per noi. L'unico modo in cui Dio poteva salvare me e te era che suo figlio morisse. Per il peggiore peccatore del mondo, questo è tutto ciò che serve. Non esistono altre vie che portano alla salvezza se non Gesù Cristo crocifisso. Questo è il modo in cui anch'io e te siamo salvati. Grazie a Dio in Lui c'è perdono. Ma ricordiamoci, noi dobbiamo prendere coscienza dei nostri peccati e chiedere perdono. Dobbiamo chiedere a Dio di darci una nuova vita, un nuovo cuore, ed Egli ci perdonerà, ci salverà, ci darà vita eterna, così come ha promesso, in virtù del sangue del suo figliolo Cristo Gesù. E con queste riflessioni sul perdono che Dio vuole offrirci attraverso il sacrificio di Gesù, noi ci fermiamo qua, ci fermiamo proprio a questo punto, in questo momento. Quindi non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi per l'ascolto, e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.